Radio 3, lezioni di musica. Robert Schumann, concerto in La minore per violoncello e orchestra, opera 129, con Alessandro Solbiati.
Buongiorno. Stiamo dedicando un ciclo di 8 lezioni di musica a grandi lavori dell'ultimo periodo di Robert Schumann, opere per le quali vi è uno stridente contrasto tra la loro scarsissima circolazione a tutt'oggi, per non parlare del fatto che Schumann non poté mai ascoltarli perché nessuno li eseguì nei suoi ultimi anni di vita e spesso nessuno accettò nemmeno di pubblicarli, e il loro grande valore e la loro straordinaria bellezza. Abbiamo iniziato con due veri e propri capolavori, cioè gli ultimi due numeri d'opera del catalogo di Schumann, la Missa Sacra, opera 147, il Requiem, opera 148, veramente pochissimo conosciuti anche dagli appassionati di musica, frutto del nuovo interesse di Schumann per la musica sacra, considerata improvvisamente, parole sue, cioè virgolette, l'obiettivo più alto per un artista. Entrambi sono stati composti al centro del cosiddetto periodo di Düsseldorf, cioè il periodo tra il 1850 e il 1854, per intenderci tra i suoi 40 e 44 anni di età. Periodo di Düsseldorf che rappresenta l'ultimo tentativo per Schumann di assumere un ruolo ufficiale nella musica. Aveva il ruolo di direttore della musica della città, ruolo però realmente non adatto a una personalità fragile, non adatta al contatto con il mondo. Ed infatti tale periodo si concluse in pratica con il suo licenziamento per inadeguatezza, è abbastanza incredibile pensando a un genio come Schumann, nel 1853, il che aggravò la sua situazione psichica fino al tentato suicidio del febbraio del 54 e l'internamento nell'ospedale psichiatrico di Endenich, dove morì due anni dopo, nel 1856. All'inizio del periodo di Düsseldorf, nel 1850, Schumann si interessa improvvisamente a un genere che fino a lì aveva quasi del tutto trascurato, cioè quello del concerto per strumento solista e orchestra. Fino ad allora aveva composto soltanto il ben noto, il grande concerto per pianoforte e orchestra, opera 54 in La minore, composto in varie riprese tra il 41 e il 45. Poi vi erano stati due lavori più piccoli, due Concertstück, cioè quindi due pezzi da concerto, uno per quattro corni e orchestra, uno per pianoforte e orchestra, ma non si tratta di veri e propri concerti in più movimenti. Come mai il nuovo interesse per questa forma? E come mai proprio il violoncello? Si potrebbe supporre ma quasi mi vergogno a dirlo, un tentativo di furbizia. Certo Schumann non ne apparteneva, non era certo furbo nel suo farsi avanti nel mondo. Schumann è ora, da pochi mesi, responsabile dell'orchestra di Düsseldorf e può avere pensato che fosse semplice far eseguire lì la sua musica, e di fatto così non fu. Inoltre, come dice una lettera ad un editore al primo tentativo di pubblicazione del concerto per violoncello e orchestra, tentativo peraltro fallito, non vi erano esempi recenti di concerto per violoncello, bisogna risalire ai tempi di Boccherini, e questo poteva suscitare interesse. L'editore di fatto invece in quel caso non fu interessato. In realtà io penso che il motivo della scelta di Schumann di dedicarsi al concerto, e in particolare per questo concerto per violoncello e orchestra, sia un altro, ed è la musica stessa a farcelo capire, a proporcelo. Schumann aveva un insopprimibile desiderio di slancio lirico, di canto, ma non di un canto ripiegato, bensì di un canto che gridi la sua presenza a tutto registro e a tutta dinamica. E il violoncello ha un'estensione enorme. Si tenga presente che fino a qua Schumann aveva dedicato poco spazio, aveva dedicato poca musica al violoncello, ci sono solo i pezzi in folkstone in tono popolare, e ci sono bellissime frasi come quella del movimento lento del quartetto con pianoforte, ma niente più. Il violoncello ha un'estensione enorme che va dal grave all'acuto con uguale potenza e uguale intensità. Il violoncello del concerto è, a mio parere, Schumann stesso che apre le braccia all'urgenza dell'espressione. Che prove posso avere di questo? Beh, ve ne do tre. Innanzitutto, per indicazione stessa dell'autore, si tratta di un concerto, attenzione virgolette, concerto per violoncello e accompagnamento orchestrale, non per violoncello e orchestra. Cioè l'orchestra per lo più si limita a punteggiare il protagonismo a pieno slancio dello strumento solista. Un secondo indizio: vi sono sì i tre classici movimenti di un concerto per solista e orchestra, ma sono totalmente attaccati l'uno all'altro, cioè sono congiunti attraverso episodi di sutura, quasi l'urgenza musicale fosse tale da non dare nemmeno il tempo di chiudere un movimento perché bisognava trasformarlo nel successivo. Terzo indizio è che la linea del violoncello è realmente incessante, una sorta di vera e propria melodia infinita che si presenta subito senza alcuna vera introduzione, ci sono solo tre accordi dell'orchestra e poi parte direttamente il violoncello, e in un ambito enorme, come aggirandosi affamato di slancio in tutto lo spazio sonoro. Noi adesso ascoltiamo l'inizio e l'immediata esposizione della primaria tematica da parte del violoncello. Un'osservazione prima di ascoltarlo: si note che si tratta di 1:30 di musica, che non vi è nessuna, a partire da quando entra il violoncello, non ha nemmeno una pausa. E parlando della frase, l'ambito della frase inizia così. Intanto inizia in una regione che non è piuttosto medio acuta per il violoncello. Incomincia a allargare il registro, ma poi comunque arrivato qui lo allarga molto di più, diventa qua. Grandi arpeggi velocissimi. E lo spazio si è allargato ancora. Altro arpeggio. Insomma, ha occupato questa zona, da qua fino a qua, che è molto acuto per il violoncello dell'epoca, e non ha ancora toccato in realtà la regione più grave del violoncello, che verrà toccata in seguito. Ascoltiamo quindi la primaria tematica, l'esordio immediato del concerto per violoncello, con il violoncello immediatamente solista. Evidente l'afflato lirico, la necessità, la voglia, l'intenzione di essere dappertutto nel registro e di non respirare mai. Questo violoncello non ha davvero nemmeno una pausa di semicroma, non pausa mai in 1:30. L'orchestra, come avete sentito, irrompe, quasi interrompendo questo vero e proprio monologo, solo per trasferire l'area armonica dalla minore dell'inizio al do maggiore della seconda area tematica, e lo fa tra l'altro con un elemento tematico nuovo. Il violoncello rientrerà, dovrei dire, proprio in alternanza con l'orchestra, che torna a ridurre il suo ruolo a una semplice punteggiatura leggera. Parte finalmente da una regione gravissima, cioè da qui, che è una regione non toccata nella primaria tematica, e vaga lungamente di nuovo a tutto registro, affermando il do maggiore soltanto in modo veramente molto tortuoso, cromatico, e in realtà non proponendo veri e propri temi di grande evidenza, bensì una sorta di melopea ornata, anche stavolta quasi senza pause. Ascoltiamo quindi la transizione dell'orchestra e la seconda area tematica da parte del violoncello. Thank you. qui inizia lo sviluppo. E intanto in questa seconda zona, in seconda area tematica, il registro si è allargato da qui, quarta corda vuota, fino a qui. Dovrei dire è un violoncello viola violino quello di questo concerto per violoncello orchestra. Allora, qui inizia uno sviluppo che ascolteremo solo parzialmente e che non ha certo l'aspetto di un vero e proprio sviluppo. L'orchestra prende una piccola cellula che abbiamo appena ascoltato, il secondo tema sarà, e poi questa piccola cellulina, insomma, e la rende il filo conduttore su cui il violoncello entra più volte, ma in realtà con una grande voglia di inventare melodie, cioè non sviluppare ma con piccole finestre che si aprono su elementi nuovi e su andamenti melodici, fino a incappare in un elemento scuro nuovo che vi segnalerò, e poi nella ripetuta citazione della splendida cellula di inizio concerto, questa che abbiamo ascoltato all'inizio. Sembra quindi più una sorta di divagazione che uno sviluppo. Ascoltiamolo. Questa è la piccola cellula. Ma quando adesso il violoncello entrerà, farà un elemento nuovo. Adesso. Questo è un altro elemento nuovo. Ecco il tema iniziale. Ancora. E adesso questo è l'elemento scuro. Tema ai corni, il tema iniziale ai corni. Ancora. Ora è il violoncello a fare la cellula iniziale. E siamo costretti a sfumare questo sviluppo. Veramente appare una divagazione su cui galleggiano o cellule nuove o quel filo conduttore della piccola cellula, questa, oppure ritorni di brandelli del primo inciso melodico del concerto. Noi ora salteremo la ripresa ed arriviamo viceversa a quella pagina di sutura tra il primo e il secondo movimento e allo splendido adagio assolutamente inscindibile. Quindi come avviene questa sutura? Sembra ripartire lo sviluppo con la sesta cellula, questa in realtà, che è simile a quell'altra. Sembra ripartire lo sviluppo con quella cellula di inizio sviluppo, ma in realtà si trasforma in uno slancio lirico dell'orchestra che approda inaspettatamente ad una dolce frase, questa. Che in realtà è un'autocitazione, è il secondo tema del terzo movimento della sonata opera 22 per pianoforte scritta almeno 15 anni prima. Perché c'è? Non importa. Sta di fatto che è l'anticamera diretta dell'adagio. L'adagio è un canto sussurrato, che inizia melodicamente quasi in corso d'opera, come se fosse già iniziato prima, e procede, dovrei dire, parlando a se stesso, passando attraverso piccoli episodi e a una sorta di splendido corale di bicordi che vi segnalerò, globalmente una sorta di confessione melodica di immensa bellezza. Quindi ascoltiamo la transizione tra primo e secondo movimento, con una frase di autocitazione, e la prima parte dell'adagio. Non ho voluto commentare, neanche interrompere l'ascolto di questa meraviglia, nemmeno segnalandovi il punto in cui entrano questo seguito di bicordi veramente meravigliosi, le violoncelle, come il passaggio da questo punto. Questa specie di passaggio dalla soggettività del canto alla oggettività del corale, veramente un punto di immensa bellezza. Ed ecco adesso la seconda pagina di sutura, cioè di passaggio tra un movimento e l'altro. Come se temesse di interrompere il discorso, temesse di perdere il filo. Questa volta avviene in un altro modo, cioè attraverso il cosiddetto guardarsi indietro, cioè riprendere elementi precedenti. Si parte con una energica citazione dell'inizio del primo movimento, poi si torna al tema dell'adagio che riemerge, quindi del secondo movimento, poi ci si inquieta con una sorta di tempesta in un bicchiere d'acqua e una cadenza di violoncello solo porta al terzo movimento, un molto veloce di spaventoso virtuosismo esecutivo che in realtà terrorizzò l'interprete cercato da Schumann e che via via declinò l'invito, ed è così che l'autore non sentì mai il suo concerto. Ne ascolteremo la prima parte. La grande assertività dell'attacco farebbe pensare ad una grande chiarezza tematica e formale, ma questo non sarà in questo modo. Nei pochi minuti che ascoltiamo vi è una miriade, una costellazione di brevissimi episodi e l'unico filo conduttore è la presenza continua del violoncello che si aggira tra i suoi fantasmi tematici. Quindi ascoltiamo la transizione tra l'adagio al terzo movimento e la prima parte del secondo movimento. Questa è la citazione del primo movimento. Questo è il tema dell'adagio. Il metronomo diventa più veloce. Si inquieta. La cadenza di violoncello. Terzo movimento. Il concerto per violoncello e orchestra di Schumann venne eseguito per la prima volta nel 1860, cioè 4 anni dopo la morte di Schumann, e comunque le notizie non sono certe, potrebbe non essere stato eseguito integralmente e quindi la sua circolazione della vita musicale incominciò molto più tardi, ma porta con sé una traccia, diciamo, di negatività. In realtà venne accolto molto male alla sua prima esecuzione e a tutt'oggi è un po' evitato dai violoncellisti. Come mai? Non si può negare che Schumann ha con questo concerto lanciato la scrittura solistica del violoncello con l'orchestra, perché appunto c'erano pochi esempi precedenti. E lanciando la scrittura solistica del violoncello con l'orchestra ha indagato regioni di registro estremamente acute per dare brillantezza probabilmente, che lo rendono comunque un concerto di scomoda esecuzione, ma è evidente la ricchezza tematica, la bellezza dei temi, l'importanza di certe scelte formali come la congiunzione dei tre movimenti. E prova ne sia che questo concerto diventa in realtà l'apripista di tutti i grandi concerti romantici per violoncello. Da qui in avanti abbiamo i grandi concerti di Dvorak, di Saint-Saëns, di Bruch, anche il doppio concerto per violino e violoncello di Brahms in qualche modo porta le tracce di tale concerto. Quindi un concerto male accolto al suo apparire, ma che di fatto ha aperto la strada a altrettanti grandi pezzi e comunque un concerto che dovrebbe circolare molto di più nella vita musicale di oggi. Buona giornata da Alessandro Solbiati.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.